Un giornalista racconta un fatto che era avvenuto un giorno mentre lavorava a Milano nella redazione del Corriere della Sera, un giornale abbastanza famoso in Italia. Un carabiniere era stato ucciso da un criminale ed il giornale aveva aperto una sottoscrizione per aiutare questa vedova, diciamo una raccolta di fondi, no? Una mattina vedono arrivare in redazione una donna vestita un po' malamente. Portava il suo contributo alla sottoscrizione che era stata inserita. Che cosa voleva donare? Voleva donare tutto il suo mensile di pensione. Ed era naturalmente già una pensione abbastanza scarsa, che naturalmente nello stesso momento lei stessa riscuoteva dal marito, anche carabiniere, morto. I giornalisti così cercavano di convincerla, di dire: stai tranquilla, tu stesso hai bisogno, ma lei non si fece convincere e disse: questo mese vado ospite da mia figlia in Svizzera, non ho bisogno di questo mensile. E certamente lei lo ha notato e lo ha donato a questa donna vedova, però disse: non voglio che sia conosciuto il mio nome. Una donna dunque di incredibile generosità, diremmo noi. Persone che sono spinte da un tale amore che sono pronte a rinunciare persino a ciò che è loro necessario, che serve naturalmente per sopravvivere. E lei aveva, diciamo in un certo senso, organizzato di andare un mese dalla figlia e per donare questo mese di pensione a questa vedova. L'egoismo senza scrupoli oggi è così comune che non solo tutto questo ci sembra impossibile, ma ci porta a considerare persino stupide certe persone che privano se stesse di quello che in verità hanno di necessario per darlo agli altri. E la tendenza comune infatti è quella di tenersi tutto per sé, per paura di rimanere un giorno senza e di trovarsi magari una persona stessa in difficoltà. Oggi molti pensano in questo modo: se io finisco nei problemi per essere stato generoso, ma c'è qualcuno poi che in verità alla fine mi aiuta? Allora è meglio provvedere e tenersi qualcosa da parte. Allora riteniamo che pensare a noi stessi sia la sola cosa veramente saggia da fare. È veramente così? Noi abbiamo una storia abbastanza conosciuta nel Vangelo, una donna che in verità la pensava diversamente, come molti oggi e magari noi stessi. Andiamo a leggere il Vangelo di Marco, il capitolo 12. Leggiamo dal versetto 41 a 44. Sedutosi di fronte alla cassa delle offerte, Gesù guardava come la gente metteva denaro nella cassa. Molti ricchi ne mettevano assai. Venuta una povera vedova, vi mise due spiccioli che fanno un quarto di soldo. Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità vi dico che questa povera vedova ha messo nella cassa delle offerte più di tutti gli altri, poiché tutti vi hanno gettato del loro superfluo, ma lei nella sua povertà vi ha messo tutto ciò che possedeva, tutto quanto aveva per vivere. Vorrei pregare brevemente, rimaniamo seduti. Padre Celeste, abbiamo anche oggi questo privilegio di leggere, di studiare, di predicare la tua parola. E vorrei chiedere nel nome di Cristo Gesù che tu possa benedire la tua parola, aiutarci ad approfondirla, a metterla in pratica, ad ascoltarla come tu vuoi, Signore, con un cuore aperto. E ti chiedo che tu ci aiuti. Amen. Il tema credo che sia strano per se stesso. Infatti il tema è una strana matematica quando il poco diventa molto. Una strana matematica quando il poco diventa molto. Il testo biblico di oggi tratta dal Vangelo secondo Marco, come abbiamo letto nel capitolo 12, ed è molto simile a quello che vi ho raccontato, la storia di questa vedova all'inizio. Una vedova dà tutto quello che possiede, ponendolo in una cassa delle offerte, in cui il denaro poi sarebbe servito per aiutare altri poveri. Il Signore aveva in questo modo creato una possibilità, perché dobbiamo pensare che all'epoca non c'era l'assistenza sociale come ce l'abbiamo oggi. Però il Signore nella sua saggezza, nelle sue leggi, aveva comandato che si facessero delle offerte per aiutare delle persone bisognose, specialmente le vedove e gli orfani. Vediamo il primo punto. Gesù vede l'intenzione del nostro cuore, perché leggendo vediamo che il Signore non è che stava vicino a questa vedova, la vide da lontano, e certamente non è che ha visto quanto ha messo, almeno non era lì presente, però il Signore, essendo onnisciente, onnipresente, conosceva anche quello che aveva messo e conosceva anche questa vedova. Gesù e i suoi discepoli si trovavano quel giorno nel Tempio di Gerusalemme. Essi andavano sempre volentieri al Tempio, perché esso era il luogo privilegiato dell'incontro di Dio con il suo popolo. Come facciamo noi oggi, la domenica, ci riuniamo nella presenza del Signore. A quei tempi era il Tempio il luogo d'incontro. Al Tempio si andava per pregare, per offrire a Dio sacrifici, per il perdono dei peccati e per naturalmente udire la parola di Dio. E come avevo detto poco fa, anche oggi il luogo del culto comunitario è importante e prezioso per un cristiano, come questo luogo per esempio. Noi ci siamo presi del tempo, Felice ha detto che potevamo anche stare da un'altra parte oggi, ma abbiamo scelto di stare qui. E vi posso dire, è la scelta migliore che abbiamo fatto, perché in questo diamo lode e gloria al nostro Signore. È il luogo, per così dire, privilegiato dell'incontro con Dio. Il Tempio però era anche un luogo dove si esprimeva non solo l'amore per Dio, ma anche l'amore verso il prossimo, verso i bisognosi, i poveri, i malati. E la fede ebraica e cristiana, infatti, per principio non è una religione individualista, egoista, privata, ma bensì qualcosa che veramente richiede da noi, quando andiamo alla presenza del Signore, con quale atteggiamento andiamo? Andiamo per dare o per prendere? Come dice anche il comandamento più grande che fu richiesto al Signore, qual è il comandamento più grande? Il Signore rispose: ascolta Israele, in Marco 12, versetto 28, Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. E poi viene il secondo, è questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Ecco perché nel Tempio esistevano anche delle casse per le offerte, dove ciascuno, offrendo del denaro, secondo naturalmente le proprie possibilità, esprimeva così il proprio amore anche verso il prossimo. E lo stesso concetto veniva praticato dai primi cristiani, non solo a Gerusalemme, ma anche in ogni luogo di culto cristiano. Infatti l'Apostolo Paolo esorta i Corinzi, in Prima di Corinzi 16, versetto 2, Prima di Corinzi 16, versetto 2, dice: ogni primo giorno della settimana. Qual è il primo giorno della settimana? La domenica. Allora, diciamo, il giorno dell'incontro della Chiesa, ok? Allora, ogni primo giorno della settimana, ciascuno di voi a casa metta da parte quello che potrà, secondo la prosperità concessagli, affinché quando verrò non ci siano più collette da fare. Nel nostro testo vediamo che Gesù, essendo nel Tempio per, naturalmente anche per predicare, si prende una piccola pausa, si siede a un angolo e incomincia a osservare un po' da lontano le persone che andavano al Tempio. E naturalmente osservava anche quelli che mettevano le offerte. Yeah? Capita però che in quel momento si trovi nei pressi della cassa delle offerte e dice e osserva la gente che va e viene, vede come la gente vi metteva del denaro. Il testo dice: poi alzati gli occhi, Gesù vide dei ricchi che mettevano i loro doni nella cassa delle offerte. Vede gente di ogni tipo che passa, fra cui persone il cui modo di vestire lasciava intendere che erano dei benestanti. Naturalmente era facile riconoscere dall'abbigliamento se sono dei benestanti, se sono dei ricchi oppure dei poveri. Oggigiorno questa differenza non la vediamo più, diciamo, a meno che non ci siano degli esperti tra di noi che riconoscono anche quei vestiti già da lontano di un certo prezzo, no? Però questi sono gli esperti che riconoscono la stoffa. A quei tempi non c'era molta scelta, non è come oggi, vale a dire che il povero si riconosceva subito. E ci sono anche quelli che sembrano. Certo. Oggigiorno ci sono delle imitazioni in Turchia che ormai, diciamo, in un certo senso vedi già l'etichetta, che a volte ti fa credere veramente che sia originale, invece è una falsificazione, no? Però a quel tempo non c'era, Giuseppe. Allora, anche oggi Dio vede il nostro cuore, su quali principi noi agiamo, se lo facciamo per il Signore o anche per essere visti. Al Signore non interessa tanto, ascoltate bene, la quantità, ma quanto la qualità nel dare. E quando dico qualità nel dare, certamente non intendo, o chiaramente la parola di Dio non sempre intende, diciamo, la forma di denaro, perché possiamo anche dare in tanti altri aspetti il nostro tempo, il nostro tempo che lo doniamo di qualità. Il Signore vede qual è la nostra intenzione del nostro cuore. Il Signore vede l'amore che tu hai per Lui. Anche ogni volta che noi diamo l'offerta, il Signore riconosce nei nostri cuori con quale proposito lo stiamo facendo e in che maniera lo stiamo facendo. se lo stiamo facendo del nostro scarto, del nostro superfluo, oppure magari se veramente lo stiamo facendo con tutto il cuore, dove una parte di noi che abbiamo investito, sacrificato, lavorato, lo mettiamo a disposizione del Signore. Posso immaginare che i sacerdoti che rendevano il servizio al Tempio si strofinavano le mani quando vedevano i ricchi venire, e certamente meno contenti erano quando vedevano delle vedove. Chiaramente non è che si potevano aspettare molto, vero? Però il Signore vede in una maniera diversa. Al Signore non interessa la quantità, ma bensì la qualità. La quantità, il numero, la moltitudine a noi esseri umani ha fatto sempre una certa impressione, sempre. Ma Gesù vede il cuore, Gesù vede il nostro cuore quando veniamo in chiesa, yeah? Se veniamo con voglia, con diciamo motivazione, oppure magari se abbiamo fatto uno sforzo di venire, dove magari la persona è presente qui, ma il nostro cuore magari è al giardino o magari a una festa o non so altro. Credo che mi state capendo cosa voglio dire. Magari io non lo posso vedere, però il Signore sì. Siamo convinti di questo? Assolutamente, assolutamente. Il Signore vede anche con quale motivazione noi cantiamo. Vede dal cuore se veramente stiamo cantando con convinzione quello che noi presentiamo. E vedete che ci sono dei canti che sono dei veri e propri messaggi e che trasmettono qualcosa. Se lo stiamo facendo solo per routine, solo perché è bello sentire questo canto, che anche perché mi emoziona. Però questo serve a poco. Magari tocca la mia emozione, però non tocca il cuore di Dio. Il Signore vede anche in che maniera noi ascoltiamo il messaggio. Se sono venuto qui con quella fame di dire: Signore, parla al mio cuore. Io me ne voglio andare ripieno di te, della tua parola. E il Signore riconosce anche in che maniera noi preghiamo. Se preghiamo anche perché sappiamo che i farisei amavano pregare per essere ascoltati. In Isaia, capitolo 29, versetto 13, leggiamo: il Signore ha detto: poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini. Ci sta perfettamente. Noi non possiamo ingannare il Signore, assolutamente no. È impossibile. È solamente riconoscere questo principio: non possiamo ingannare il Signore. Dovrebbe risvegliare la nostra attenzione e dire: oh, ma davanti a chi sto io? Davanti al Signore o davanti agli uomini? Vediamo un secondo punto. Gesù vede quello che diamo. Il versetto 42. Ad un certo punto arriva una povera donna. Il Signore aveva tutto il tempo osservato i ricchi che mettevano le loro offerte. Ad un tratto vede anche una vedova che mette anche la sua offerta, e lo si riconosce dal modo come questa donna vestiva. A quei tempi era veramente una tragedia per una donna la scomparsa del marito, specialmente se questa donna si trova senza figli. È una tragedia. Oggi abbiamo veramente l'assistenza sociale. E io che, diciamo, faccio il volontariato alla Caritas, abbiamo a che fare solo con delle persone anziane. E molte vedove e molti vedovi, dove sono veramente soli. Però abbiamo, diciamo, una società, abbiamo una legge qui in Germania che copre e aiuta veramente le vedove per il loro necessario, cioè nessuno qui in Germania deve morire di fame. Yeah? Voi pensereste che quella povera donna era venuta per prendere, per ricevere qualcosa, perché era vedova, era nella necessità. Invece questa donna, invece di prendere, cosa fa? Dà. Incredibile. Era venuta per dare anche lei il suo contributo per chi è povero, magari più povero di lei. Ora una domanda molto personale a noi oggi pomeriggio, e magari me la faccio io stesso. Con quale proposito siamo venuti in chiesa? Ora, non mi capite male, non intendo adesso le offerte, assolutamente. Siamo venuti per dare o per prendere? Perché il primo principio è quello che Dio richiede da noi, è il dare gloria, onore, lode al nostro Signore. E per questo noi diamo il meglio del nostro tempo in questa giornata. Certamente, certamente, è veramente un combattimento a volte quando c'è bel tempo fuori e altri magari stanno festeggiando al giardino e aggiungo altro, che invece stare qui. È una lotta. Però nello stesso momento, se noi amiamo veramente Dio, allora lo facciamo con tutto il cuore, di dare innanzitutto. E nello stesso momento io vengo a dare anche la mia comunione con i miei fratelli, a contribuire al corpo di Cristo. È sorprendente quello che accade, e Gesù lo nota in questa donna. Vide anche una vedova, poveretta, che vi metteva due spiccioli. Sì, soltanto due spiccioli di monete, di rame, dice un quarto di un soldo. In poche parole possiamo dire 2 cent. Yeah? Niente, niente, niente. Che cosa poteva mai essere quelle due piccole monete di rame in confronto con le sostanziose offerte dei ricchi? Allora la matematica nostra è quella: poco è poco, è inutile. Poco è poco. A volte si vede, diciamo, quei, diciamo, cartelloni grandi, no? Dove c'è scritto Wenig ist mehr, yeah? Però c'è anche scritto dove mettono 3-4 chicchi di riso, parlando adesso della necessità del mondo, Wenig ist wenig, sul vero senso della parola, yeah? Poco è poco. A confronto a quello che mettono i ricchi non è quasi nulla. Eppure in ciò che quella povera vedova fa c'era una lezione da imparare. E sapete cosa fa qui il Signore Gesù? Dice ai discepoli, venite qua, venite, venite qua. E gli dà un'altra lezione. Dice, vedete? Vedete quella povera donna? Sì, 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 Signore, la stiamo vedendo. E vabbè, che cosa c'è da vedere? Lei ha messo più di tutti gli altri, di questi ricchi. Gesù così chiama a sé i suoi discepoli e dice loro, in verità vi dico che questa povera vedova ha messo più di tutti. In altre parole, Gesù dice loro, vi assicuro che questa povera vedova ha dato un'offerta più grande di tutti gli altri. Poco nella matematica di Dio è molto. Una strana matematica, veramente. Com'è possibile? Pochi centesimi valgono così di più che un bel bigliettone verde con due zeri. Sì, voi potreste dare come offerta 100, una bella cifra, ma se voi possedeste 1000, avreste dato in verità solo il 10 di quello che possiedete, il 10% di quello che possedete. Date 100, ma se possedeste 1 milione, in fondo quello che date è molto poco. Se però doni 2 monetine da 50 centesimi, e quello è tutto ciò che noi abbiamo, allora veramente abbiamo dato il 100%. Abbiamo dato molto. Perché quella donna, allora Gesù, secondo Gesù, ha messo nella cassa delle offerte più di tutti, e Gesù dice nel versetto 4, perché tutti costoro hanno messo nelle offerte del loro superfluo, ma lei vi ha messo del suo necessario, tutto quello che aveva per vivere. Questo ogni tanto io lo faccio. In che senso? Quando vado alla cassa a comprare, e mia moglie a volte mi esorta, perché mi prendo poi troppo tempo e svuoto il mio portafoglio dei centesimi. Me lo voglio svuotare, cioè proprio quei centesimi li voglio togliere. E sto lì a contare uno per uno, e mia moglie dice, ma non ti vergogni? No, non mi vergogno, perché me ne voglio sbarazzare. Me ne voglio sbarazzare. E poi vedi dietro a me, e vabbè, con me la devono accettare. Soldi sono soldi, però miei cari, cosa voglio dire con questo? Alla cassa una cosa del genere la possiamo fare, ma abbiamo anche quella libertà di farlo davanti al Signore? Con questo, diciamo, io non sto facendo adesso una predicazione per dare, assolutamente no. Perché al Signore interessa la qualità e non la quantità. Allora dobbiamo veramente riflettere. Sto dando io del mio superfluo? Cioè sto svuotando, tra virgolette, il mio portafoglio di questi centesimi? Oppure sto dando veramente, e ripeto, al Signore non interessa la quantità, ma la qualità. Per cui se io mi sto sbarazzando in verità dei miei spiccioli, allora sto dando del mio superfluo. C'era un ragazzo che aveva regalato un videogioco che aveva, diciamo, da molto tempo, se lo era comprato e non lo usava più, e lo ha regalato. E magari potremmo dire, bravo, magari l'hai dato a chi non ne ha. Eppure quel ragazzo di videogiochi ne aveva già tanti, e quello che aveva regalato neanche lo usava più e neanche gli interessava più. Era di vecchia generazione, cioè vale a dire che era cantonato a un lato e non lo usava più, anche perché ne aveva già comprati altri più nuovi. Ora, gli è costato qualcosa che lo ha regalato avanti? No, cioè lui si è sbarazzato in verità di qualcosa che in verità aveva cantonato. Sarebbe stato però diverso se lui avrebbe regalato uno di quelli nuovi e si sarebbe privato lui per darlo avanti. È la stessa cosa? No. Vedete la differenza? Capite cosa voglio dire? Quella donna del racconto aveva dato tutto quello che possedeva, tutto quello che le serviva per vivere, dice qui il testo. Non il superfluo, ma il necessario. E l'impressione di un vero amore ti viene a costare qualcosa, sempre. Il vero amore ti viene a costare sempre qualcosa. E dico, non deve essere per forza nel senso materiale. Il re Davide, per implorare Dio affinché liberasse il suo popolo da una grave pestilenza, perché aveva peccato, e il Signore gli aveva detto, scegli tre giudizi contro di te, scegliene uno. E lui disse, preferisco meglio la pestilenza. Yeah? E un giorno lui offrì un sacrificio sull'altare. Come re era padrone, naturalmente, di tutto quello che gli altri avevano. E c'era chi avrebbe voluto anche regalare al re un sacrificio. Di dire, infatti lui andò da un certo Aruana e gli disse, vendimi uno dei tuoi buoi. E questo qui disse, no, signore, prendilo. È come se fosse tuo. E sapete cosa disse il re Davide? No, io comprerò da te queste cose per il loro prezzo e non offrirò al Signore, al mio Dio, olocausti che non mi costino nulla. Davide comprò l'aia e i buoi per 50 sicli d'argento. Lui l'avrebbe anche potuto, perché non è che l'ha preso con forza. Questo Aruana glielo stava offrendo, poteva anche dire ok, grazie, però disse no. Io non offrirò al Signore, al mio Dio, olocausti che non mi costino nulla. I valori umani non corrispondono ai valori di Dio. L'uomo guarda l'esteriore, Dio invece guarda il cuore. E vorrei venire al terzo punto. Gesù vede come diamo. Il versetto 43-44, Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro, in verità vi dico che questa povera donna ha messo nella cassa delle offerte più di tutti gli altri, poiché tutti vi hanno gettato del loro superfluo, ma lei nella sua povertà vi ha messo tutto ciò che possedeva, tutto quanto aveva per vivere. Gesù dice che questi hanno dato del loro superfluo. Non gli è costato quasi niente. Non c'è stato nessun sacrificio gradevole a Dio. Che valore ha Dio nella tua vita? Possiamo fare un test. E vi invito a fare un test con me adesso. Do io dei spiccioli quando so di poter dare di più? Dedico a Dio del tempo che mi rimane quando ho finito di fare tutte le altre cose? Quale posto riservo a Dio nella mia vita? Viene il Signore dopo i miei amici, i miei familiari? Sto io del continuo dando del superfluo al mio Dio? Forse sono dei piccoli test che ognuno deve e può rispondere nel suo cuore. Quella povera vedova si era privata del necessario, dimenticando i suoi stessi bisogni. Incredibile, o no? Perché non poteva accettare che gli altri soffrissero. Magari dei lebbrosi. Per lei non era importante se stessa, ma gli altri. E noi oggi viviamo in un mondo egoista, specialmente l'Occidente, miei cari, c'è un egoismo da far paura, veramente da far paura. E a volte ci fa veramente paura se riflettiamo un po' chi sono io. E come a volte mi comporto. Se ci riflettiamo e ci confrontiamo con il Signore, ci fa veramente paura chi siamo. Lei ha dato della sua povertà, invece gli altri hanno dato della loro ricchezza. Lei diventava più povera, invece per gli altri non cambiava la loro condizione economica, non cambiava niente. E sapete perché non cambiava niente? Perché hanno dato del loro superfluo. Lei avrebbe fatto lo stesso, un grande atto verso Dio, se avesse solo dato uno spicciolo invece di tutte e due. Poteva fare anche un altro genere di discorso, di dire, ok, uno per me e uno lo do avanti. E lo stesso avremmo detto, tanto di cappello. Ma lei dona tutti e due tutto ciò che aveva. Lei dimostra che il Signore è degno di ricevere il meglio da noi. E con questo gesto dimostra di vivere nella completa dipendenza di Dio e di vivere per le promesse di Dio. La sua offerta era un'offerta di fede. Questa donna aveva una tale fede in Dio che Dio avrebbe provveduto per lei, perché lei si affidava a delle promesse fatte dal Signore. E per fare un gesto del genere, miei cari, richiede veramente fede. Dio avrebbe provveduto per lei. Il suo cuore era veramente pieno di amore per Dio e per gli altri, tanto da negare le sue stesse necessità. E per questo il Signore Gesù la loda, la prende come esempio per eccellenza davanti ai suoi discepoli. Noi magari diremmo che quella donna era irresponsabile verso se stessa, invece era una donna di fede, una donna che sapeva che se avesse imitato il Signore nella pratica dell'amore, se avesse ubbidito al comandamento dell'amore, Dio non l'avrebbe abbandonata, ma avrebbe provveduto anche per lei. Il mondo dice ciascuno pensi per sé, e la parola di Dio invece dice vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Qui vediamo anche una strana matematica di Dio, vero? Cioè il dare diventa di più. Un dono d'amore autentico. In fondo questo è esattamente ciò che Gesù stesso aveva fatto, dare l'intera sua vita. Cioè in poche parole, qui questa donna cosa sta facendo? Sta imitando il Signore Gesù, perché il Signore Gesù ha dato se stesso completamente, non è che ha dato, si è privato di un braccio, di una gamba, di dire magari do un braccio e ne ho un altro. Il Signore Gesù ha dato se stesso completamente. Ha pensato a se stesso Gesù? No. Gesù ha pensato a noi. Questa vedova cosa fa? Non pensa a se stessa, ma pensa agli altri. Gesù paga con la sua stessa vita il prezzo di chi non avrebbe mai la possibilità di pagarsi da solo la propria salvezza. E il Signore paga a prezzo pieno il prezzo che richiede il mio peccato. In Matteo 20, versetto 28, c'è scritto perché anche il figlio dell'uomo è venuto non per farsi servire, ma per servire e dare la sua vita come riscatto per la liberazione degli uomini. In Efesini capitolo 5 versetto 2 leggiamo vivete nell'amore prendendo esempio da Gesù, il quale ci ha amati fino a dare la sua vita per noi, offrendola come un sacrificio che piace a Dio. Vorrei leggere Seconda di Corinzi capitolo 8. i primi cinque versetti. Ora, fratelli, vogliamo farvi conoscere la grazia che Dio ha concesso alla Chiesa di Macedonia, perché nelle molte tribolazioni con cui sono state provate, la loro gioia incontenibile e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. Infatti io ne rendo testimonianza. Hanno dato volentieri, secondo i loro mezzi, anzi oltre i loro mezzi, chiedendoci con molta insistenza. Cioè, questi fratelli hanno insistito a dire: noi vogliamo partecipare. E magari Paolo ha detto: no, ma voi già siete poveri. No, ma noi vogliamo il favore di partecipare alla sovvenzione destinata ai santi. E non soltanto hanno contribuito come noi speravamo, ma prima hanno dato se stessi al Signore e poi a noi per la volontà di Dio. È incredibile quello che c'è scritto qui. Cioè, questi fratelli, per avere quella disponibilità nella loro povertà, insistendo di dire noi vogliamo dare, cosa hanno fatto prima? Hanno dato se stessi al Signore. Ecco come possiamo dare con gioia quando noi diamo noi stessi prima al Signore. Perché se il nostro cuore non appartiene del tutto al Signore, allora quando diamo, diamo con forza, diamo con obbligo e non diamo più con gioia. Voglio concludere. Quanto abbiamo bisogno, io e tu, di comprendere e di praticare questa verità. Dare e darsi generosamente. Non si tratta solo di una questione di denaro, come ho detto, miei cari. Abbiamo tante ricchezze da mettere in comune, anche se può non sembrare, specialmente il tempo. Magari oggi, il tempo è più prezioso del denaro, vero? Preferiamo magari dare del denaro, ma non del nostro tempo. Però la domanda è: come diamo al Signore? In che maniera ci doniamo al Signore? Abbiamo affetto nel cuore da dare con gioia? Abbiamo tempo da mettere a disposizione al Signore con gioia? Magari accumuliamo tante cose pensando che un giorno potranno essere utili e intanto ce le abbiamo lì, accanto, e a volte non abbiamo nemmeno bisogno. Alla fine ci dirà che quanto abbiamo dato a chiunque fosse è come se l'avessimo dato al Signore. Gesù vede l'intenzione del tuo cuore, Gesù vede quello che diamo e Gesù vede come diamo. Amen.